Grazie. Sì, sì, no, no, riferma. Oggi andiamo a togliere i punti, dovrebbe togliere tutti i punti, però sta così fino al 10 luglio, con questa abduzione, con questo grosso ambaradan. Va bene. Grazie di aver saputo. Ecco il caldo, poi per ora non ha neanche permesso di fare la doccia, perché finché non tolgono i punti, quindi. Bene, siamo arrivati al gran finale del nostro percorso sugli Atti degli Apostoli. Contempliamo adesso i due ultimi capitoli, il capitolo 27 e il capitolo 28, che sono dei capitoli davvero particolari, perché se voi avete notato, in fondo il grande tema della passione di Paolo lo abbiamo visto nei capitoli precedenti, con tutti questi interrogatori di fronte ai due procuratori che con vari modi hanno tentato di processare Paolo, ma che in ogni caso l'hanno tenuto in catene, e quindi sia con Felice sia con Festo noi abbiamo avuto davvero il tema della passione di Paolo, il tema delle sue sofferenze, il tema delle sue catene, il tema di questo ineluttabile destino verso il martirio romano, il tema di questo seguire il Signore portando la croce fino là dove sono i confini della terra, e quindi realizzando la parola del Signore. Se volete invece, questi ultimi due capitoli, che in realtà raccontano il viaggio a Roma, sono vissuti in un clima pasquale, in un clima già di resurrezione, come se la passione di Paolo si fosse in qualche misura compiuta in Giudea. Noi vedremo che questo viaggio pur periglioso, travagliato, eccetera, è tutto all'insegna di miracoli, è tutto all'insegna di prodigi, è tutto all'insegna di apparizioni di angeli, quindi quasi quasi sembrerebbe già la anticipazione della Pasqua del Signore, della sua vittoria sul male, sulle sofferenze, sulla morte. Il viaggio a Roma, che noi possiamo datare dall'autunno del 60 alla primavera del 61, comprende due sezioni. La prima sezione, il lungo racconto fatto in prima persona plurale della tempesta e del naufragio, che è il capitolo 27, che si risolve con il salvataggio di tutti i passeggeri. Poi le vicende dell'itinerario da Malta, dove approdano alla fine fortunosamente, dopo aver perso la nave, fino a Roma, nel capitolo 28. Quindi potremmo dire che abbiamo un diario di bordo, e abbiamo di nuovo una sezione noi, c'è di nuovo probabilmente Luca nell'insieme dei compagni di Paolo. Vedremo alcune cose. Ecco, per esempio, perché è un diario di bordo? Perché, per esempio, Paolo possiede una notevole arte nautica. Nei primi 8 versetti del capitolo 27 ci sono 14 termini tecnici marinari che denotano, se non una competenza nautica di Paolo, che per mare ha viaggiato, lo sappiamo, 7000 chilometri, quindi a un certo momento di venti, di strutture della nave, di ordini, di manovre se ne intende, sicuramente abbiamo probabilmente un diario di bordo, ecco, che qualcuno ha scritto. Dimostra un'ottima conoscenza dei venti, quindi di quelli che fanno muovere la nave, eccetera, eccetera. Nel racconto del viaggio per mare, Paolo ha un ruolo importante di incoraggiamento e di rassicurazione. Ecco perché c'è già un clima glorioso. Lui è il prigioniero che è trasportato in catene a Roma, in realtà vedremo fa parte del consiglio direttivo di bordo della nave accanto al centurione. Quindi è una personalità, non sembra neanche un prigioniero. Vedremo che gli appare un angelo. È la prima volta che gli appare un angelo, prima gli appariva sempre il Signore direttamente. Questa volta gli appare un angelo che gli annuncia appunto il buon esito dell'avventura. E poi vedremo, c'è l'episodio di questo cibo condiviso che dà forza e porta salvezza a questo gruppo di naufraghi. Sicuramente l'episodio sarà stato storico, ma viene riutilizzato da Luca in valenza simbolica, perché abbiamo tutta una serie di connotazioni di tipo allegorico che vanno sottolineate. Innanzitutto il mare, che per gli ebrei è il male, quindi questo male che si accanisce in un ulteriore ultimo sforzo contro Paolo e che viene sconfitto da questo Paolo pasquale che ormai ha vinto in Cristo la morte e le forze del caos. Abbiamo la tempesta, che sicuramente è segno di tutte le prove, le tribolazioni dovute alle potenze del male. E questa tempesta è quella che più o meno tutti noi in varie misure attraversiamo nella vita, perché il credente non è esonerato da dolori, da prove, da sofferenze. Però anche lì, anche quando la tempesta sembra sopraffarci, ecco che la potenza di Cristo risorto alla fine ci conduce sempre alla liberazione e alla salvezza. Abbiamo dei riferimenti all'Eucaristia. Vedremo, c'è questo strano pasto, forse fatto anche con i pagani, ma che comunque dà forza e dà salvezza. Quindi il credente nella sua lotta contro il mare e il male, nella sua lotta contro le tempeste, le prove, è sostenuto dalla forza vivificante dell'Eucaristia, da questo pane che gli dà tono, che gli permette di vincere il male stesso. E poi abbiamo sicuramente una ridondanza di un verbo, che è il verbo sozzein, salvare, salvare, guarire. Anche qui c'è un significato immediato, questi stanno per affondare, è un racconto, vedremo, tragico di un naufragio, ma c'è questo senso più profondo di questa salvezza, guarigione integrale, che si ottiene soltanto in Cristo risorto. È interessante la connotazione tipicamente lucana e tipicamente paolina, che Paolo diventa sozzein, soteria, salvezza anche per tutti i pagani, anche per tutti i pagani. Paolo in qualche misura è il nuovo Giona. Ricordate il profeta Giona che, mangiato dalla balena per il suo rifiuto di obbedire al Signore, si ritrova poi ributtato sulla spiaggia di Ninive e diventa salvezza per questo popolo, che era il popolo nemico di Israele per antonomasia, che era il popolo del male per antonomasia, che erano gli antireligiosi, che erano gli atei, i pagani per antonomasia. Il racconto della tempesta e del naufragio è così lungo e così particolareggiato perché proprio il tema reale è la soteria, cioè la salvezza, è la salvezza. E di questa salvezza noi abbiamo alcune caratteristiche. Primo, la salvezza viene solo da Dio, e non da mezzi umani e non dagli sforzi umani. Questi naufraghi faranno di tutto, poi butteranno via le scialuppe, poi butteranno via la zavorra, prima ancora legano con sartie la nave perché non si sfasci, ma nulla è utile. Ciò che conta è affidarsi al Signore. È Dio il Dio della salvezza. Ecco, questa è veramente la dimensione del credente. Il credente è colui che si affida al Signore perché sa che solo dal Signore viene la salvezza. In questi giorni leggevo il mantra quasi di un gesuita che vi ho citato già altre volte, Tyrell, autore di Cristoterapia, no? Il quale dice che tutta la fede cristiana e tutta la preghiera andrebbe sempre racchiusa in tre parole, che cominciano tutte per A: Abba, Amen, Alleluia. Dice, qui c'è tutta la fede. Abba è papaino, papà, cioè questo rapporto filiale di ciascuno di noi con Dio, di un Dio che ci ama, di un Dio tenero, di un Dio che ci accompagna sempre. Abbiamo sempre papà vicino. Non è più Dio giudice, non è più Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio papà, che ti è sempre vicino con l'affetto e la tenerezza del genitore. Amen, cioè la fede, la dimensione dell'affidarsi a questo papà. Io mi affido nelle sue braccia, io ripongo il mio spirito, in lui metto l'anima mia, getto in lui il suo affanno, il mio affanno. Pensate, una pietra, getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà, no? Ecco. E terzo, alleluia, lodare Dio, la lode, il ricominciare a lodare, il ricominciare a pregare, proprio nella gioia, dicendo: Signore, anche se sono nella tribolazione, tu sei papà, Abba, amen, io mi affido e ti lodo e ti ringrazio e ti benedico. Stamattina ho aperto la posta elettronica, c'era l'ultimo incontro al Chi cerca trova qui, con questo professor Rocco, che non ricordo più come chiami, che fa una serie di incontri, uno psicologo, psicoterapeuta credente, e l'ultimo tema sarà: quali motivi abbiamo per ringraziare Dio? E guardate, il sottotitolo diceva proprio: tante volte non sappiamo più lodare Dio, non sappiamo più ringraziare Dio, non sappiamo più cogliere i benefici di Dio. Ecco. Il credente invece è colui che vive Abba, amen, alleluia, cioè lodate Dio, la lode di Dio, la benedizione di Dio. Quindi l'aspetto della gioia, l'aspetto della serenità, l'aspetto dell'ottimismo, l'aspetto della positività. Perché la salvezza viene da un Dio che è Abba, che è papà, che non ci abbandona, da un Dio a cui affidarci completamente e per il quale scaturisce la lode. Paolo, nel momento terribile del naufragio imminente, celebra una eucaristia, cioè un ringraziamento. Questo deve essere davvero...
Chi era questo che ha scritto questo?
Questo è proprio Tyrell, scritto Tyrell. Bernard Tyrell, quello che ha scritto questo libro Cristoterapia, che ogni tanto vi cito, ecco, è un gesuita americano. E se volete, io la completerei con una quarta A: amatevi, perché poi ci vuole anche questa dimensione, cioè Dio è mio papà, a Dio mi affido, lodo Dio, ma poi questa lode la devo tradurre nell'amore dei fratelli, nel servizio dei fratelli. Ecco, quindi la grandiosa notizia che io sto portando da tutte le parti del Papa, che sapete è indetto per il 19 novembre, 23esima domenica per annum, la giornata mondiale del povero, obbligando tutte le parrocchie a celebrare la giornata mondiale del povero e mandando in crisi il nostro vescovo, che quell'anno, quella domenica lì, fa la giornata della chiesa locale in cui si raccolgono i fondi per la diocesi. Ma questa è una giornata mondiale, e se leggete il testo, è uscito su Zenith l'altro ieri, è stato pubblicato dal Vaticano l'altro ieri, è un testo che davvero mi sconvolge, perché veramente sento in questo testo vibrare tutti i discorsi dei nostri missionari in Brasile, direi soprattutto il discorso di Francesco D'Aiuto, per chi di voi l'ha sentito. Ma sembra che dica le stesse parole: dice, non basta aiutare i poveri, non basta vivere, partecipare i nostri beni ai poveri, bisogna stare con i poveri, bisogna che siano nostri amici, che li guardiamo negli occhi, che viviamo con loro. Allora ordino a tutte le comunità che almeno per una settimana guardino negli occhi i poveri, si invitino a pranzo i poveri, diventiamo amici dei poveri, stiamo con loro, andiamo nelle loro case, li accogliamo nelle nostre. È un testo bellissimo, bellissimo. L'altra cosa che ho sentito dire appunto l'altra sera, e io ho subito rilanciato, è la giornata mondiale della Bibbia. E il Papa nella lettera Misericordia et Misera, che ha scritto al termine dell'anno santo della misericordia, al paragrafo 7 dice: tutte le comunità dovranno organizzare durante l'anno liturgico, ma non specifica una data, credo che quindi sarà ad libitum delle persone, una particolare domenica per la diffusione, no? Delle Bibbie, e per incrementare lo studio amoroso delle Sacre Scritture, e scrive cose bellissime sulla centralità della parola di Dio, con una serie di iniziative che portino tutti i credenti a evidenziare l'importanza della Bibbia. Io ieri sera c'era il consiglio di unità pastorale 3, sono partito lancia in resta e stranamente forti della parola del Santo Padre mi hanno detto: però ad esperimentum, e tu fai solo una proposta, poi saranno i preti a decidere. Dico: per carità, siano i preti a decidere, ma di pensare qualche cosa per l'unità pastorale 3 per solennizzare la giornata mondiale della Bibbia. Allora, poiché io sono solo, poi ho pensato di subito di coinvolgervi, questa notte la mente lavorava, una delle cose che mi è venuta in mente, per esempio, sarebbe fare una mostra biblica. Io so, per esempio, che la Società Biblica Italiana ha preparato, ma devo vedere i costi, ho visto stamattina su internet che si affitta a settimane, potrebbe essere un'idea. Sono addirittura 25 pannelli di 2,5 metri per 85, dice facilmente montabili, arrotolabili, eccetera, che da una parte ti spiegano la storia della salvezza, cioè la Bibbia nella sua evoluzione, i suoi libri, come è nata, come è venuta, la storia, eccetera, eccetera. Dall'altra parte tutta la tematica dei manoscritti, dei papiri, come è giunta fino a noi, eccetera, eccetera. Da ultimo le Bibbie, le traduzioni, la Bibbia nell'arte, insomma, per invogliare la gente a questa cosa qui. Si potrebbe, adesso non so, solo che se io ho pensato all'inizio una mostra itinerante parrocchia per parrocchia sarebbe stata ancora più bella, però se sono costi di affitto settimanali magari sono alti, non lo so, bisognerà vedere come fare e poi vedere se accettano, ma si potrebbe fare in una parrocchia dell'unità pastorale a cui fare confluire come pellegrinaggio tutti i bambini del catechismo, tutti i bambini, i giovani, eccetera, non so, per conoscermi, e nell'occasione, brutale, vendere Bibbie, perché io una cosa che vedo è che qualcuno viene ancora ai miei corsi biblici con la Bibbia del Diodati Lucchese, di cui ho molta stima, anche perché è compaesano di Laria e di mia moglie, ma credo che qualche traduzione migliore della storica Bibbia del Diodati ci sia ancora, senza pensare a quelli che mi arrivano con le Bibbie di Mormon o...
Casa con una Bibbia,
ce l'hai ancora?
Ereditata da allora, vedere se di quello lì.
E quella del famoso Diodati. La Bibbia Diodati per i protestanti è ancora molto, molto in auge. Ecco, però, insomma, ecco, quindi vedete queste due cose. Allora sono venuto a questo perché dicevo: salvezza, i tre movimenti, Abba, la figlialità, l'amore, Amen, l'affidarsi, alleluia, la lode, e poi l'amore del povero e l'amore anche della parola, ecco, quindi sono notizie belle che circoleranno. Però, secondo punto, se la salvezza, al punto 1 dicevamo, viene solo da Dio, occorre la collaborazione dell'uomo. Cioè vedremo che Paolo si dà profondamente da fare per cercare di salvare tutti gli altri, sia da un punto di vista proprio pratico, tecnico, sia dal punto di vista dell'esortazione, dei consigli, dell'incoraggiamento, eccetera. Terzo punto, la salvezza è un fatto collettivo. Non ci salviamo da soli. Mentre ci si potrebbe aspettare un aiuto divino specifico per Paolo, che è l'apostolo, Paolo continua a rimarcare la sua solidarietà non solo con il gruppo dei credenti che con lui, ma con tutti i pagani che navigano con lui. Ci si salva insieme, siamo salvati come popolo. Quindi l'importanza dei fratelli, ecco, Non mi salvo nel rapporto intimo, personale con Dio, mi salvo soltanto nel confronto e nella comunione con tutti i miei fratelli. Per essi io devo essere strumento di salvezza. Ultima cosa, Paolo è sicuramente il portatore di salvezza. Il credente è l'uomo della soteria, della salvezza, è l'uomo che salva. Vediamo Paolo che manifesta un coraggio incredibile in una situazione tremenda, vediamo Paolo che ha una calma olimpica anche nei momenti più tragici, che è sempre pieno del Signore. Ecco, queste sono dimensioni che devono accompagnare ogni credente. Il credente porta la salvezza. Noi non siamo stati chiamati soltanto per avere un rapporto personale con il Signore, siamo stati chiamati per portare la salvezza ai fratelli. Ciascuno di noi è portatore di salvezza, di un annuncio di liberazione. Allora cominciamo a leggere questo testo e poi magari facciamo alcune considerazioni su alcuni versetti. Capitolo 27.
Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo, insieme ad alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio della corte Augusta. Salimmo su una nave di Adramitto che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia e salpammo, avendo con noi Aristarco, macedone di Tessalonica. Il giorno dopo facemmo scalo a Sidone e Giulio, con gesto cortese verso Paolo, gli permise di recarsi dagli amici e di riceverne le cure. Salpati di là, navigammo al riparo di Cipro a motivo dei venti contrari e, attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia, giungemmo a Mira Licia.
Ecco, chi volesse seguire sulle cartine tutto questo girovagare, lo può fare. Tutte le vostre cartine mettono questi itinerari. Notate sempre, si parla di Aristarco, ma c'è sempre il nome, salimmo, facemmo, quindi c'è sicuramente Luca e c'è anche un altro gruppo di credenti. Andiamo avanti.
Salpati di là, navigammo al riparo, l'ho già detto. Qui il centurione, quindi Amira di Licia, il centurione trovò una nave di Alessandria in partenza per l'Italia e ci fece salire a bordo. Navigammo lentamente parecchi giorni, giungendo a fatica all'altezza di Cnido. Poi, siccome il vento non ci permetteva di approdare, prendemmo a navigare al riparo di Creta, dalle parti di Salmone, e costeggiandola a fatica, giungemmo in una località chiamata Buonporti, vicino alla parte della città di
Allora guardate un po' la cartina, se avete la nostra, per non perdervi, perché altrimenti nell'ultima pagina della cartina della dispensina che vi avevo dato, vedete davvero che partono da Gerusalemme, vanno ad Antipatride, vanno a Cesarea, vanno a Sidone. Poi ovviamente non tagliano mai in mare aperto, cercano sempre di costeggiare, quindi passano a nord di Cipro, arrivano in Asia Minore a Mira, passano tra Cnido e Rodi, arrivano a Salmone, arrivano a Lasea, quindi siamo ormai nell'isola di Creta. E vedete, viene anche evidenziata la località di Buoni Porti, quindi sono arrivati a Creta. Visto? Andiamo avanti.
Allora, essendo trascorso molto tempo ed essendo ormai pericolosa la navigazione, poiché era già passata la festa dell'espiazione, Paolo li ammoniva dicendo:
ecco, questa festa, detta anche del digiuno, si celebra in settembre. E voi sapete che da settembre a febbraio, marzo non si navigava. Ecco perché Paolo, che se ne intende, sconsiglia di intraprendere un viaggio d'inverno. Lo vedremo dopo, fra qualche versetto, al versetto 21, Paolo dirà: avevo ragione a dirvi di non partire. Si vede che lui aveva insistito per non partire perché il tempo non era favorevole, e questo si vedrà nel naufragio tremendo che subisce. Però gli altri decidono lo stesso di tentare un viaggio nel periodo invernale.
Vedo, uomini, che la navigazione comincia a essere di gran rischio e di molto danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite. Il centurione, però, dava più ascolto al pilota e al capitano della nave che alle parole di Paolo. E poiché quel porto era poco adatto a trascorrere l'inverno, in più furono del parere di salpare di là nella speranza di andare a svernare a Fenice, un porto di Creta esposto a Libeccio e a Maestrale.
Lo vedete sulla cartina, eh? Allora a Creta sono arrivati a Salmone, poi sono arrivati a Buoniporti, che è vicino all'Asia, e adesso vorrebbero andare un pochettino più a ovest a Fenice, che ha un riparo per il tempo invernale.
Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, convinti di poter ormai realizzare il progetto, levarono le ancore e costeggiavano da vicino Creta. Ma dopo non molto tempo si scatenò contro l'isola un vento d'uragano, detto allora Euroaquilone. La nave fu travolta nel turbine e, non potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balia, andavano alla deriva. Mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Caudas, a fatica riuscimmo a padronizzare la scialuppa. La tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per fasciare di gomene la nave. Quindi, per timore di finire incagliati nelle sirti, calarono il galleggiante e si andava così alla deriva. Sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico. Il terzo giorno, con le proprie mani, buttarono via l'attrezzatura della nave. Da vari giorni non comparivano più né sole né stelle e la violenta tempesta continuava a infuriare, per cui ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta.
Ecco, notate bene. Loro stanno cercando di costeggiare Creta, no? Però a un certo momento la tempesta li butta in mezzo al mare, al punto che loro hanno paura di andarsi ad incagliare nella Sirte. La Sirte è la Cirenaica, sull'Africa del Nord, quindi di essere sbattuti addirittura dall'altra parte del Mediterraneo, cioè la rotta dei migranti al contrario, per capirci. E allora ecco che, vedete, sulla cartina è segnato molto bene questo, con una specie di serpentello, tempesta, sono sballottati in pieno Mediterraneo, in pieno Mediterraneo. Andiamo avanti.
Da molto tempo non si mangiava. Quando Paolo, alzatosi in mezzo a loro, disse: sarebbe stato bene, uomini, dar retta a me e non salpare da Creta. Avreste evitato questo pericolo e questo danno. Tuttavia, ora vi esorto a non perdervi di coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite in mezzo a voi, ma solo della nave. Mi è apparso infatti questa notte un angelo del Dio al quale appartengo e che servo, dicendomi: non temere, Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare. Mi mancano parole, scomparso. Ed ecco, Dio ti ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione. Perciò non perdetevi di coraggio, uomini, ho fiducia in Dio che avverrà come mi è stato annunziato. Ma è inevitabile che andiamo a finire su qualche isola. Come giunse la quattordicesima notte da quando andavamo alla deriva nell'Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. Gettato lo scandaglio, trovarono 20 braccia. Dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo, trovarono 15 braccia. Nel timore di finire contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di gettare le ancore da prora, Paolo disse al centurione e ai soldati: se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete mettervi in salvo. Allora i soldati recisero le gomene della scialuppa e la lasciarono cadere in mare.
Vedete come è raccontato bene? Che tragedia forte! Arriva questo scandalo. Prima avete visto che cominciano con sartie a legare la nave perché non si sfasciasse. Poi buttano via le attrezzature della nave. Paolo poi fa questo discorso di incoraggiamento dicendo: un angelo mi è apparso e mi ha detto tu comparirai davanti a Cesare, quindi stai tranquillo, sarai salvezza per tutti, la tua missione diventa salvezza per tutti gli uomini. Qui abbiamo di nuovo questo avvicinarsi probabilmente a una terraferma. I marinai buttano giù le barche di salvataggio per cercare di fuggire dalla nave che si sta sfasciando. Paolo dice al centurione di tagliare le gomene delle scialuppe, perché se i marinai vanno via restano solo più loro, chi guiderà la nave. È un momento di grande tragedia. Andiamo avanti.
Finché non spuntò il giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo. Oggi è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa senza prendere nulla. Per questo vi esorto a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza. Neanche un cappello del vostro capo andrà perduto. Ciò detto, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si sentirono rianimati e anch'essi presero cibo. Eravamo complessivamente sulla nave 276 persone. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare.
Allora, questi versetti sono versetti molto belli e molto importanti, che parlano di un pasto. È l'Eucaristia? Il problema è controverso. Forse è un pasto di speranza, è un pasto di forza, come quello di Gesù alla gente del deserto, ma potrebbe essere anche una vera Eucaristia. E la terminologia è assolutamente eucaristica, perché vedete, prese un pane, rese grazie a Dio, cioè Eucharistestein, verbo dell'Eucaristia, lo spezzò e addirittura il testo vi aggiunge e lo distribuì anche a noi, cioè le stesse parole della consacrazione. Quindi potrebbe essere una vera Eucaristia che diventa segno di salvezza e di speranza per tutti. Anche per i pagani, che anche qui il testo non è chiarissimo, anche se sono pagani partecipano all'Eucaristia oppure prendono un cibo che è un cibo diverso. In tutti i casi ci sono delle profonde riflessioni. Se i pagani prendono un cibo diverso, però è questa Eucaristia che dà loro forza, che dà loro coraggio, che dà loro soteria, che dà loro salvezza. Se i pagani sono ammessi all'Eucaristia, abbiamo uno di quegli altri momenti in cui tutte le nostre divisioni sacramentali vanno un po' a pallino, superate dalla forza dello Spirito Santo. Un mio amico ricordava recentemente di essere stato a un pellegrinaggio, mi pare a Fatima, dove un prete a un certo momento disse: guardate, il Signore oggi ci dice prendete e mangiatene tutti, e dovete prendere sul serio questa parola, per cui tutti, che vi consideriate in peccato o non in peccato, in ateismo o in fede, in situazioni regolari o irregolari, o dovete oggi obbedire al comando del Signore, dice, c'è della gente che mi diceva che si è messa a piangere, che era anni che non si accostava all'Eucaristia. Ecco, potrebbe davvero essere anche un pasto eucaristico il testo offerto ai pagani. Ecco, il testo ovviamente non è chiarissimo, In ogni caso l'Eucaristia dà salvezza anche ai non credenti, è Gesù che muore per tutti in remissione dei peccati. Questa barca è una costa crociere, accidenti, perché 274 persone, 276 persone era una roba enorme, era una roba enorme. Ora io non so, non me ne intendo assolutamente di nautica, quindi per carità, so che è la somma di una serie aritmetica, 276, cioè un numero simbolico. Allora era era facile per gli antichi fare delle somme, per esempio somme di numeri primi, somme di numeri primi che davano un certo numero. Questo numero totale aveva due valenze: l'importanza dei numeri primi che lo componevano, l'importanza del numero complessivo. Cioè 276 è un numero simbolico, aritmetico, somma aritmetica, che indica l'importanza dei singoli e l'importanza della comunità. Quindi ciascuno è salvato, tutti insieme siamo salvati. Poi se c'erano delle navi già allora con così tanti passeggeri, non lo so, ecco, però sarebbe davvero impressionante. Andiamo avanti.
Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere quella terra, ma notarono un'insenatura con spiaggia e decisero, se possibile, di spingere la nave verso di essa. Levarono le ancore e le lasciarono andare in mare. Al tempo stesso allentarono i legami dei timoni e, spiegata al vento la vela maestra, mossero verso la spiaggia. Ma incapparono in una secca e la nave vi si incagliò. Mentre la prua arenata rimaneva immobile, la poppa minacciava di sfasciarsi sotto la violenza delle onde. I soldati pensarono allora di uccidere i prigionieri perché nessuno sfuggisse gettandosi a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo progetto. Diede ordine che si gettassero per prima quelli che sapevano nuotare e raggiunsero la terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave. E così tutti poterono mettersi in salvo a terra.
Vedete che anche il finale è un finale tragico, perché la nave si incaglia, si sfascia la poppa sotto la violenza delle onde, molti si buttano in mare, i soldati vogliono uccidere i prigionieri. C'è sempre questo Giulio della corte Augusta, che è un amico di Paolo, lo ha trattato bene, lo tratta con benevolenza, ha permesso quando sono arrivati a Sidone di recarsi dagli amici e di ricevere le cure. Ora lui vuole a tutti i costi salvare Paolo, e allora dà l'ordine che chi sa nuotare si butti e gli altri si attacchino agli sfasciumi della nave e arrivino finalmente a terra. Abbiamo ora la salvezza, tutti sono finalmente arrivati a terra. E vediamo dove sono approdati. Tanto guardate sulla cartina che quel giro hanno fatto, e il Signore li ha condotti in maniera davvero terribile per un lungo viaggio che è durato più di 14 giorni di mare. E finalmente sono arrivati a quest'isola di cui adesso ci viene raccontato il nome e alcuni episodi.
Però la direzione era giusta,
Sì, ma è sempre Dio che ti guida, Dio che... Sì. È Dio che ti porta verso l'Italia, non ti manda a sfasciarti sulla Sirte, nel golfo della Sirte in Cirenaica.
Una volta in salvo venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci trattarono con rara umanità. Ci accolsero tutti attorno a un gran fuoco che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo.
Allora Malta, dal fenicio Melite, che vuol dire rifugio, il nome vuol dire rifugio, capite anche perché è ricercata così, è così all'onore del mondo in questi tempi, perché sicuramente quelli che fanno i viaggi della speranza del nord trovano rifugio in Malta, vorrebbero perlomeno. Ed è abitata, versetto 3, non da abitanti, da barbaroi, i barbari, i barbari. Questa frase è abbastanza importante. Sono dei barbari, versetto 3, barbari perché probabilmente parlano non il greco, ma parlano un misto di punico, cioè fenicio, e di semitico. Cioè i maltesi avevano un dialetto che in qualche misura raggruppava due background culturali, che era quello dei pirati fenici, dei fenici e dei mercanti fenici, e quello invece dei semiti. Sono considerati barbari perché non parlano greco. però sono accoglienti, ci trattarono con rara umanità, forse così adesso, e addirittura accendono un grande fuoco perché, come se non bastasse, sono stati 14 giorni in balia della tempesta, si sono buttati in mare, sono bagnati fradici, per buon sovrapprezzo si mette a piovere da morire e fa pure freddo, siamo nei mesi invernali, e si accende questo grande fuoco. Andiamo avanti.
Mentre Paolo raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava sul fuoco, una vipera, risvegliata dal calore, lo morse a una mano. Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli indigeni dicevano tra loro: certamente costui è un assassino, se, anche scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere. Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male. Quella gente si aspettava di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo, ma dopo aver molto atteso senza vedere succedergli nulla di straordinario, cambiò parere e diceva che era un dio.
Allora, la giustizia non è solo la giustizia. La giustizia era per i greci una divinità, tant'è vero che la nuova versione della CEI traduce la dea della giustizia non l'ha lasciato vivere. Era una divinità a cui non si sfuggiva. Gli abitanti di Malta condividono probabilmente questa credenza. La Toba, per esempio, traduce la giustizia divina, ma è la dea giustizia. Vedete, qui si realizza quello che il Signore aveva predetto: prenderanno nelle mani i serpenti e non farà loro alcun male. Luca 10:19, ecco, vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su ogni potenza del nemico, nulla vi potrà fare del male. Allora, all'inizio lo prendono per un maledetto da Dio, è sfuggito da un naufragio, guarda te, muore morsicato dalla vipera. Quando vedono che invece non succede niente, cominciano a dire che era un dio. Andiamo avanti.
Nelle vicinanze di quel luogo c'era un terreno appartenente al primo dell'isola chiamato Publio. Questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza per 3 giorni. Avvenne che il padre di Publio dovette mettersi a letto colpito da febbri e da dissenteria. Paolo lo andò a visitare e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri isolani che avevano malattie accorrevano e venivano sanati. Ci colmarono di onori e al momento della partenza ci fornirono di tutto il necessario.
Ecco, vedete, vi dicevo, clima pasquale, no? Ormai ci sono prodigi, ci sono miracoli, c'è la guarigione, c'è la salvezza dal naufragio, ma c'è la guarigione di tutti. Paolo stesso è guarito dal morso di vipera, il padre di Publio, che è il sindaco di Creta, insomma il governatore di Creta, viene guarito, tutti gli ammalati vengono portati, tutti sono guariti. Siamo veramente già in un clima di resurrezione. Nonostante le prove, ormai l'esperienza del risorto è un'esperienza forte. E vengono colmati di onori, vengono riempiti del necessario. La nave si è sfasciata, gli ripareranno pure la nave, troveranno veramente un'altra nave, ma comunque gli danno i viveri, gli danno le bevande per poter arrivare fino a Roma. Andiamo avanti.
Dopo 3 mesi salpammo su una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola, recante l'insegna dei Dioscuri. Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo 3 giorni. E di qui, costeggiando, giungemmo a Reggio.
Ecco, siamo arrivati in Italia. Il viaggio riprende a febbraio-marzo. Vanno a Siracusa, che è 83 miglia da Malta. Continuate a guardare la cartina per rendervene conto. Quindi in Sicilia, di lì, sempre seguendo le coste, arrivano a Reggio. E poi il viaggio riprende ancora. Andiamo avanti.
Il giorno seguente si levò lo scirocco e così l'indomani arrivammo a Pozzuoli. Qui trovammo alcuni fratelli, i quali ci invitarono a restare con loro una settimana. Partimmo quindi alla volta di Roma. I fratelli di là, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al foro di Appio e alle 3 taverne.
Ecco, sbarcano a Pozzuoli. Pozzuoli era una fiorente colonia giudaica e cristiana a 5 giorni a piedi da Roma. Una delegazione viene incontro in 2 giorni di viaggio fino alla stazione intermedia di Foro Appio, che è a circa 66 km da Roma. Una seconda delegazione arriva invece a 1 giorno e mezzo di viaggio da Roma, circa 49 chilometri, alle 3 taverne. Quindi i cristiani di Roma sanno che sta arrivando il grande Paolo, il quale grande Paolo ha un pochettino di timore su come sarà accolto. Tant'è vero che, vedete versetto 15, si dice che Paolo prese coraggio, cioè vede che ha una accoglienza favorevole da parte della comunità giudeo-cristiana di Roma.
E chi li aveva già convertiti questi?
Ah no, allora, a Roma esisteva una fiorente comunità cristiana prima di Paolo e prima di Pietro. Noi sappiamo che allora, nel 49 tutti i giudei vengono espulsi per i tumulti per un certo Cresto, il che vuol dire che c'era già una comunità cristiana, da Claudio vengono espulsi, c'era già una comunità cristiana fiorente che all'interno dell'ebraismo portava avanti il messianismo di Gesù Cristo, e quindi erano già presenti lì. Poi rientrano, tra questi ci sono Aquila e Priscilla, lo sapete che arrivano da Roma e che Paolo incontra ad Efeso, che poi ritorneranno a Roma, quindi c'è un interscambio continuo. È già presente una comunità di cristiani, che ci sia Pietro prima, dopo, eccetera, la Bibbia non dice niente sulla figura di Pietro a Roma, la tradizione sì, però sicuramente non è stato Pietro a fondare la comunità romana, ma sono stati dei cristiani, degli ebrei cristiani trasferitisi nella capitale, che lì hanno cominciato a predicare il Messia. Questa comunità cristiana è una comunità fiorente, è una comunità che conosce l'importanza dell'Apostolo Paolo, che manda 2 delegazioni ad accoglierlo. Paolo si sente a casa, si sente tra i fratelli, e allora rende grazie a Dio e prende coraggio. Durante il soggiorno romano Paolo rimane sotto custodia militaris, cioè agli arresti domiciliari, domicilio coatto, con una guardia legata al polso. E appena arrivato fa una conferenza stampa, come ieri, Di Francesco, il nuovo allenatore della Roma, ha convocato la stampa per fare una conferenza stampa. Anche lui, arrivato a Roma, visto che farà l'allenatore di questa comunità nuova, che per lui, che è la comunità romana, e lo farà per un lungo tempo, incontra i giudei del posto, fa una conferenza stampa con i maggiorenti giudei, che ancora non sanno quello che gli è capitato. Allora vedremo, gli espone le sue vicende processuali e gli espone il suo messaggio di fede. E anche qui ci sarà la solita divisione tra chi crede e chi non crede. E allora Paolo, citando un lungo passo di Isaia 6, accuserà i giudei di cecità ostinata e dirà: basta, io ho fatto l'ultimo tentativo secondo il mio stile, cioè ovunque andava prima annunciava nelle sinagoghe, prima annunciava agli ebrei, se gli ebrei rifiutano io mi apro ai pagani. D'ora in poi si rivolgerà ai pagani e trascorrerà quindi 2 anni continuando a predicare a tutti senza impedimento, perché nessun ostacolo, neanche le catene, neanche la prigione possono fermare la parola di Dio. Tra l'altro noi sappiamo che il soggiorno romano di Paolo è un soggiorno fertile anche da un punto di vista teologico e letterario, perché a Roma Paolo scrive la lettera ai Colossesi, scrive la lettera agli Efesini, scrive la lettera a Filemone, e quindi non soltanto anima la comunità romana, ma continua da Roma a guidare le comunità da lui fondate in Asia Minore. Leggiamo questo.
Dopo 3 giorni, egli convocò a sé i più in vista tra i giudei e, venuti che furono, disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo e contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato in mano dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rilasciarmi, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma continuando i giudei ad opporsi, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro il mio popolo. Ecco perché vi ho chiamato, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Essi gli risposero: «Noi non abbiamo ricevuto nessuna lettera sul tuo conto dalla Giudea, né alcuno dei fratelli è venuto a riferire o a parlare male di te. Ci sembra bene, tuttavia, ascoltare da te quello che pensi. Di questa setta, infatti, sappiamo che trova dovunque opposizione». E fissatogli un giorno, vennero in molti da lui al suo alloggio. Egli, dal mattino alla sera, espose loro accuratamente, rendendo la sua testimonianza, il regno di Dio, cercando di convincerli riguardo a Gesù, in base alla legge di Mosè e ai profeti. Alcuni aderirono alle cose da lui dette, ma altri non vollero credere e se ne andavano discordi tra loro, mentre Paolo diceva questa sola frase: «Ha detto bene lo Spirito Santo per bocca del profeta Isaia ai nostri padri: va da questo popolo e di loro. Udrete con i vostri orecchi, ma non comprenderete. Guarderete con i vostri occhi, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito e hanno ascoltato di mala voglia con gli orecchi. Hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi, non ascoltare con gli orecchi, non comprendere nel loro cuore e non convertirsi, perché io li risani. Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani, ed essi l'ascolteranno». Paolo trascorse 2 interi anni nella casa che aveva preso a Pigione e accoglieva tutti quelli che venivano a lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento.
E finisce.
Quindi non c'è la morte di Paolo?
Assolutamente niente. Allora volevo farvi sottolineare alcune cose. Prima di tutto che Paolo annuncia la speranza di Israele. La speranza di Israele che è la risurrezione dei morti, anticipata nella risurrezione di Gesù. Questo è sempre il punto fondamentale, la risurrezione. Secondo, c'è questa lettura del profeta Isaia che è una lettura che permette di capire il presente. Voi sapete che questo è un brano che troviamo anche nei Vangeli, in cui a volte si dice che Gesù parlava in parabole perché non comprendessero, e sembra quasi che faccia apposta ad essere enigmatico perché gli altri non si convertano. La lettura che ne dà Paolo è invece una lettura storica, che è la lettura vera del profeta Isaia. Cioè questo popolo ha udito ma non ha compreso, ha guardato ma non ha visto. Questo popolo è diventato insensibile, questo popolo è diventato duro d'orecchio. Quindi non è che il Signore parlasse in maniera enigmatica affinché essi non comprendessero, ma di fronte alla parola del Signore essi non hanno compreso, essi non si sono convertiti, essi non hanno ascoltato con gli orecchi, essi non hanno compreso con il cuore, non si sono convertiti e quindi non hanno avuto la salvezza. E qui c'è la conclusione: i pagani ascolteranno. L'ultima parola che dice Paolo è: i pagani ascolteranno. È proprio la sintesi della teologia paolina, dove poi Paolo non parla più, o perlomeno noi non sappiamo più cosa dice, ma tutta la missione ad gentes, che era tipica del ministero paolino, è riassunta nelle parole conclusive. Problema: perché Luca tace? sulla fine di Paolo. È un problema grosso, noi ci aspetteremmo almeno questo fatto, che avesse raccontato non solo questi 2 anni interi, ma la sua fine, il suo martirio. Tanto più se voleva fare di Paolo, come dire, il tipo del discepolo che segue Cristo fino alla croce. Sono state date varie interpretazioni. Prima interpretazione: Luca non racconta della morte di Paolo perché non la conosce. Cioè, Luca ha seguito Paolo fino lì, l'ha portato lì e poi non ha saputo più niente. Direi che è un'ipotesi improbabile, perché gli atti, lo abbiamo visto, sono scritti dopo il 70 d.C., quindi la morte di Paolo è già avvenuta almeno 5 anni prima.
Quindi non è morto prima Luca.
Non è morto prima Luca, perché Luca scrive negli anni 70, quindi no. Altri dicono che probabilmente l'intenzione lucana era di scrivere un terzo volume, cioè l'opera lucana avrebbe dovuto constare A, del Vangelo, B, gli Atti degli Apostoli, C, gli Atti della Prima Chiesa, e allora probabilmente voleva iniziare questo terzo volume dell'opera lucana con il racconto del sangue dei martiri che diventa seme di cristiani, e quindi il martirio di Paolo. Altri ancora hanno detto che Paolo non dice, Luca non dice niente della morte di Paolo, perché quello che interessa a Luca è presentare non tanto un Paolo martire, ma un Paolo evangelizzatore. Cioè, lo scopo di Luca era che il Vangelo arrivasse fino ai confini della terra. Vi ricordate il messaggio dell'ascensione? Adesso il Vangelo è arrivato. I confini della terra per il giudaismo erano Roma. Quindi il Vangelo è arrivato a Roma, qui Paolo sta predicando anche dal mattino alla sera, accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti Gesù Cristo, con franchezza, parresie, senza impedimento. Quindi è una predicazione libera, abbondante, per tutti, no? E allora ci interessa qui. Cioè, ormai l'evangelizzatore Paolo è arrivato al suo scopo di predicare nel cuore dell'impero il regno di Dio e Gesù Cristo. Qualche altro dice, ipotesi numero 4, che dopo 2 anni Paolo probabilmente è stato assolto. Potrebbe essere. O il reato è entrato in prescrizione. E allora qui si spiegherebbe la tradizione che dice che Paolo va in Spagna. Sapete che lui stesso nelle lettere dice: io vengo a Roma, ma il mio desiderio sarebbe arrivare addirittura in Spagna. Quindi qualcuno, e ci sono delle tradizioni che dicono che la Chiesa spagnola è stata fondata da Paolo. Allora, dopo 2 anni di detenzione, o ha vinto il processo, o è andato in prescrizione, l'hanno liberato e Paolo è andato in Spagna. Fa la sua opera di evangelizzazione in Spagna, ritorna a Roma e questa volta invece poi lo prendono e lo uccidono, eccetera. Quinto. Quello che... Come?
No, magari è morto tranquillamente Paolo, poi senza martirizzarsi.
Beh, però è troppo viva, già nei primi secoli, nei primi decenni, la tradizione della decapitazione di San Paolo, eccetera, eccetera. Questa è una cosa difficilmente sostenibile, anche dal punto di vista archeologico, di tutti i graffiti trovati, dipinti nelle catacombe. Quinto, perché Luca interessa dire che la parola è arrivata ai confini della terra. Cioè, qui siamo sempre al grande discorso. Il protagonista, lo vedremo nelle parole conclusive che dirò, non è mai Pietro, non è mai Paolo, non è mai Apollo, è l'Evangelo, è la parola di Dio che si diffonde. La parola di Dio è arrivata ai confini della terra, a me interessa questo. A sto punto bando ai personalismi, non facciamo dei santi, per dire in termini moderni, focalizziamo sempre sul messaggio e non sul messaggero. E quindi la parola è arrivata. Io credo che l'ipotesi più bella sia la sesta, che è questa. Gli atti sono un libro aperto. Sta a noi proseguirlo. Cioè Luca conclude con uno dei nostri fratelli che sta predicando. E quasi quasi dice, ecco, ciascuno di voi deve continuare a portare l'Evangelo ancora più in là. Gli atti degli apostoli non sono un processo chiuso. La storia della Chiesa non si conclude con la generazione apostolica. La storia della Chiesa continua. Ciascuno di noi è apostolo, ciascuno di noi è inviato, ciascuno di voi deve portare la parola ai nuovi confini della terra, che potranno essere le Americhe o le Asie, ma che possono essere anche le periferie fisiche e culturali. Ecco, ciascuno di noi è Paolo. Quindi Paolo è qui che predica senza impedimento e con parresia. Ora tocca a te. Tocca a te, come lui, predicare accogliendo tutti. Vedete, è bella questa. Sono belli questi versetti finali, perché si dice chiaramente che lui accoglieva tutti quelli che venivano da lui. Quindi una chiesa accogliente, una chiesa accogliente, una chiesa davvero che accoglie tutti, che non esclude nessuno, che annuncia il regno di Dio e Gesù Cristo, ecco, che non dice cose etiche, politiche, sociali, ma che annuncia che Dio è Abba, è Papà, e che in Gesù Cristo la morte è stata vinta con franchezza, cioè la parresia senza compromessi, senza sfumature, senza paura, con coraggio e anche senza impedimento. Questo sicuramente è un ultimo discreto omaggio anche all'imparzialità e alla saggezza della giustizia romana, mette nella nota la Tob, ecco, che lascia libertà di parola, ecco, a questo evangelizzatore. Vorrei concludere con un confronto, qualche minuto, con la figura di Pietro. Perché in fondo questi atti degli apostoli sono stati la presentazione di queste due colonne della Chiesa, fondamento della Chiesa, queste figure davvero maestose, la figura di Pietro e la figura di Paolo. Si deve riconoscere che è Pietro l'apostolo per eccellenza. Paolo viene chiamato apostolo sporadicamente, quasi con riserva, anche se lui accampa con forza questo diritto di essere considerato apostolo, perché ha avuto una visione del risorto anche lui e non solo una conversione interiore. Ma Paolo soprattutto è testimone di Gesù con questa passione che ha sperimentato nell'ultima parte degli Atti. La figura di Pietro negli Atti appare molto autorevole, seria, tutta d'un pezzo, ma nello stesso tempo è molto sfumata. Se volete, di lui e della sua vita antecedente al periodo di espansione del cristianesimo a Gerusalemme in Giudea non viene detto niente, no? Non viene precisata la durata. Sì, c'è l'episodio dell'incontro con Cornelio, lo vediamo al primo concilio di Gerusalemme, ma è una figura sfumata. Restano molti buchi oscuri. Non si sa ciò che Pietro ha fatto tra la liberazione del carcere a Gerusalemme al capitolo 12 e la comparsa al capitolo 15. E i suoi discorsi, che vengono usati come esempio di catechesi, non hanno mai nulla di personale, non hanno mai nulla di petrino, non sono pronunciamenti di un papa, sono esempi di catechesi. Invece la figura di Paolo non è sfumata, è tratteggiata con ricchezza di particolari, è ben delineata. Abbiamo visto la sua conversione è narrata addirittura tre volte. La personalità di Paolo è scolpita nella sua passionalità, nella sua dedizione totale alla causa di Gesù. nella sua focosità anche. Pensiamo al rifiuto di continuare la missione col fedele Barnaba, alla lite con lui per comportamento secondo lui scorretto del cugino di Barnaba, Giovanni Marco. Pensiamo allo sdegno che ha provato ad Atene di fronte alle tante manifestazioni di idolatria. Pensiamo alla fierezza del dire io lavoro con le mie mani, mi mantengo. Pensiamo alla commozione enorme, davvero patetica, dell'incontro con gli anziani della comunità di Efeso. Paolo spicca maggiormente perché Paolo è il prototipo del missionario nuovo. Cioè, se in qualche misura Pietro è stato colui che ha fondato la Chiesa, ne ha mantenuta l'unità agli inizi, Paolo è l'esempio della nuova missione della Chiesa. E allora ecco, questa missione è una missione totale, è una missione con lo sprezzo del pericolo, è una missione tesa soltanto ad arrivare agli ultimi, ai lontani, alle periferie. Paolo è colui che nel momento in cui incontra Cristo dice, 1 Corinti 9,16, guai a me se non predicassi il Vangelo. Non è per me un vanto predicare il Vangelo, è un dovere per me. Guai a me se non predicassi il Vangelo. E allora Paolo è il prototipo di questo missionario, come deve essere ogni credente, la cui attività è qualcosa di portentoso, perché percorre, pur afflitto da una malattia cronica particolarmente fastidiosa, di cui ci dà notizia in Galati 4, 7.800 chilometri a piedi, 9.000 chilometri in mare, con un ardore incontenibile, perché non solo è un fondatore di nuove comunità, ma le assiste continuamente, le governa da lontano, le consolida, scrive le lettere, manda suoi collaboratori, eccetera. Ecco, se vogliamo capire chi è Paolo e chi deve essere l'apostolo, il missionario, prendiamo un momentino 2 Corinti, andiamo a leggerlo, capitolo 11, versetto 21 e 28. Avremo davvero un'idea di quel esempio che Paolo, che Luca vuole porre a ciascuno di noi. Il credente è uno che, nonostante tutto, 2 Corinti, capitolo 11, versetti 21-28. Paolo è il prototipo del credente, cioè di ciascuno di noi, che si deve dedicare all'annuncio del Vangelo senza risparmio di energie, affrontando ogni serie di prove gravose, di cui ci lascia questo elenco, che secondo me è veramente toccante. Leggiamo.
Lo dico con vergogna, come siamo stati deboli. Però in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da storico, oso vantarmi anch'io. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi.
Cioè la flagellazione, 40 meno 1.
3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dei miei connazionali, pericoli dei pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericolo da parte di falsi fratelli. Fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese.
È emozionante, Cioè, chi di noi potrebbe dire vantare un curriculum così per il Signore? quest'uomo che affronta ogni tipo di pericolo, che ogni sorta di prove, ma con un unico assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Capite allora perché davvero Luca in qualche misura stravede per Paolo, di cui è stato anche discepolo, amico, collaboratore, medico, e lo delinea con questa forza. Certo, pronuncia è anche in parallelo con Pietro, abbiamo visto che pronuncia un numero simile, se non identico, di grandi discorsi. Anche Pietro vive l'esperienza del carcere e della liberazione miracolosa. Anche Pietro ha fatto dei miracoli come quelli che farà Paolo, ecco, guarigione di paralitico, resurrezione dei morti, eccetera, eccetera. Però Paolo è particolare. Paolo fa dei miracoli che sono soltanto suoi. Per esempio l'esorcismo contro un demonio che possiede la schiava, l'immunità, abbiamo visto, dal morso della vipera, la guarigione della febbre del padre di Publio a Malta, e anche la capacità profetica. Mentre di Pietro non si dice mai che è un profeta, abbiamo visto in 13.1 che Paolo è presentato come uno dei 5 profeti e dottori di Antiochia, quindi è un testimone, è un apostolo, ma è anche un profeta. Certo, il potere dei miracoli negli Atti, l'abbiamo visto, è esteso a tutti. Abbiamo visto che Stefano fa i miracoli, che Filippo fa i miracoli. Però ecco, Paolo fa i miracoli soprattutto tra i pagani. Questa è una cosa anche molto interessante, è salvezza per i pagani. Lui non compie soltanto dei prodigi per le pecore perdute della casa di Israele, ma sicuramente anche per il mondo pagano. Tutti e due, Pietro e Paolo, non sono però mai membri isolati, ma fanno parte di una dimensione comunitaria. La figura di Pietro è sempre collocata sì da leader, ma mai in indipendenza dagli altri. Al capitolo 2 Pietro si alza in piedi con gli undici e inizia a parlare. Sempre al capitolo 2 dissero a Pietro e agli altri apostoli. Pietro e Giovanni fanno una coppia fissa. Anche Paolo è sempre circondato da altri. Noi sicuramente ne esaltiamo la figura, ma noi sappiamo che prima con Barnaba, poi con Marco, poi con Sila, poi con Timoteo, poi con Aristarco, poi con lo stesso Luca, pensate alle sezioni nomi, ecco. Quindi è sempre la comunità che annuncia, è la comunità che evangelizza, è la comunità che proclama il Regno di Dio. Ecco quindi che gli Atti sono scanditi da questi sommari, che ogni tanto, questi piccoli sunti che descrivono la vita comunitaria. Gli apostoli sono all'interno della comunità. Allora, concludendo, quali sono i veri protagonisti degli Atti degli Apostoli? Allora, protagonista degli Atti degli Apostoli non sono gli apostoli, ma è lo Spirito Santo. La Chiesa delle origini è una Chiesa pneumatologica, in cui lo Spirito è forza vivificante che ti rende capace di miracoli, che ti assiste nella profezia, ma che ti guida. Come voi avete già saggiamente notato anche oggi, questa tempesta assolutamente in balia delle onde, guarda caso, non li ha portati in Cirenaica sul Golfo della Sirte, ma li ha avvicinati all'Italia, a Malta. È sempre lo Spirito che guida, è sempre lo Spirito che ti appare in sogno, è sempre lo Spirito che ti dice cosa fare, è sempre lo Spirito che ti propone avventure nuove. Una Chiesa fedele al suo Signore è una Chiesa che si lascia guidare dallo Spirito Santo. Ed è una Chiesa che è serena per questo, perché sa che anche nelle prove, nelle persecuzioni, ciò che conta non è il risultato pratico immediato, è che lo Spirito di Dio sta conducendo avanti la sua Chiesa. Quindi anche quando oggi noi vediamo una Chiesa in difficoltà, una Chiesa in crisi, e se sentiamo i nostri parroci, anche ieri sera era tutto un pianto, le nostre chiese si svuotano, abbiamo solo più i vecchietti, Don Foradini dicevo, fatti i conti, io ho il 3% dei giovani della mia parrocchia che frequenta, il 3%, cosa posso dire, eccetera. Ecco, però è lo Spirito Santo che porta avanti la Chiesa, non abbiamo timore, non abbiamo paura, è Lui il grande protagonista. Certo, è lo Spirito di Dio, è Dio. 102 volte compare il nome di Dio negli Atti degli Apostoli. È Dio quindi, tramite il suo Spirito, che porta avanti la sua Chiesa. È Dio che manda lo Spirito di Gesù. Questo Gesù che appare già nel prologo, che chiama Paolo sulla via di Damasco e che continuamente segue gli apostoli nelle loro vicissitudini con i suoi interventi, con la sua forza, con la sua potenza. Quindi è Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo che tiene in mano il gioco, e questo ci deve dare ottimismo, questo ci deve dare serenità, questo ci deve dare fiducia, questo ci deve aprire davvero ad uno sguardo sempre di gioia. Qualche volta Dio si serve di angeli, e qui potremo di nuovo riaprire la discussione, se è un modo per dire che Dio ti appare, oppure se sono entità a sé, ma abbiamo visto che tante volte ciascuno di noi può essere e deve essere angelo gli uni gli altri. Ma nel gran finale il protagonista degli Atti non è Pietro, non è Paolo, è la parola di Dio. Ecco perché gli Atti non parlano della sorte di Paolo, parlano della parola di Dio, di questo Dio che parla. Domenica scorsa, nella omelia che ha tenuto sulla Trinità il nostro viceparroco a Santa Teresina, sono andato a elogiarlo dicendo: guarda, questo non l'avevo, alla Concetta, questo non l'avevo mai sentito, nei 99 nomi di Dio tu hai trovato il centesimo. Il nostro Dio è un chiacchierone. Ecco, è bellissima questa cosa qui, perché tra l'altro poi, combinazione, il giorno dopo nei miei studi vedo che quando si parla di Dio che si rivela, che parla, non si usa il verbo greco logo, del logos, logeo, ma la line, che è proprio chiacchierare. È un Dio che chiacchiera, cioè da sempre il nostro Dio è un chiacchierone. Molto bello questo. Già la Genesi si apre con Dio che chiacchiera, e Dio disse sia la luce e separa il caos dall'ordine, ma è un Dio che chiacchiera con Adamo nella brezza della sera, e per molti secoli Dio ha chiacchierato. Questi giorni sto preparando un po' la lettera agli ebrei, che è quella che forse faremo l'anno prossimo. L'inizio usa di nuovo il verbo la lei, la lettera che farò con il corso biblico del Sant'Anna, non con voi romani, ma ai romani il Sant'Anna l'avevo già fatto 10 anni fa, nel 2004-2005, quindi non lo ripeto. Dicevo, nella lettera agli ebrei, per molte volte e in tanti modi diversi, Dio ha la lei chiacchierato con gli uomini per mezzo dei profeti. Ecco, è un Dio chiacchierone, è un Dio che racconta. È molto bello questo, quando si accusa il Papa di fare non una teologia dogmatica ma una teologia narrativa. È la teologia di Dio. Dio racconta, Dio chiacchiera. Un padre non tira fuori dei dogmi ai figli, un padre chiacchiera coi figli. Ecco, questo Dio chiacchierone che continua a chiacchierare e la cui forza della parola continua a salvare, a liberare, a rendere gelosi gli uomini. E gli Atti degli Apostoli sono un libro incompiuto. Ciascuno di noi deve portare avanti le chiacchiere di Dio, ciascuno di noi deve essere la chiacchiera vivente di Dio agli uomini, deve raccontare Dio e il suo amore, la sua tenerezza e la sua libertà a tutte le nazioni. Ecco, credo che questo non chiusura del libro degli Atti sia veramente bella, perché se la chiacchiera di Dio è la protagonista di tutti gli Atti, tocca a questo punto noi raccogliere la parola di Dio e diffonderla a quelli che conosciamo.
Grazie. Grazie.